que protesté, porque uso rastas y barba. Prejuzgan con malasaña, con su escala de valor, mi artesana condición de dar alegre batalla. Que creo en la igualdad de los pueblos ancestrales. Siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad. Conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Cantaré un rap con locura, traigo sonrisa que dura. Cosa está salada, siento que zumba las balas, nos empujan hacia el río. Vienen gendarme de arriba, sigo esquivando los tiros, ya es toda una cacería. ¿Y qué le voy a hacer si a mí me atrapa gendarmería? De mi ser, no sé dónde me llevaron. La ministra en su descargo dice que todo es normal, que la justicia va a actuar mientras se lava las manos. Y me buscan con descaro, lo mismo que me agarraron. Ay, corran pruebas sin cesar y miran para otro lado. Confunden con datos falsos, dicen que no estuve allá, que no se puede probar, que debo andar extraviado. Pero yo no estoy perdido, yo estoy desaparecido. Que no hay perdón ni hay olvido, y castigo a los culpables. Quiero aparecer con vida, que terminen las mentiras, el Estado es responsable. Hoy voy a gritar que yo soy Santiago Maldonado, soy Santiago.
Ebbene sì, insomma, ecco, una canzone molto emozionante. Tra l'altro, se voleste vederla, io, insomma, c'è anche il testo scritto, fa molto accapponare la pelle, appunto. Io non sono sparito, mi hanno fatto sparire. La differenza tra una sparizione e una sparizione forzata, quelle piccoli aggettivi che cambiano profondamente il destino delle persone. Quella di Santiago Maldonado, noi lo sappiamo che è stata una sparizione forzata. Adesso cerchiamo un po', io adesso mi aiuterò con questo articolo di Pagina 12, che, insomma, devo dire, tra la tanta stampa è forse la stampa più affidabile, diciamo, quella che preferisce tacere piuttosto che dire una menzogna, o comunque così arrotondare per difetto o per eccesso le verità. Capiremo poi quanto invece la stampa ha contribuito a tutta una serie di vociare, o spesso si è prestata anche a strani giochi innanzitutto del giudice Otranto, che, come non abbiamo mai nascosto, era il giudice che fino a qualche tempo fa, direi circa un mese fa, aveva in mano la causa per l'investigazione del caso di Santiago Maldonado, e che, nonostante, insomma, vediamo che in Argentina succedono cose strane, è stato talmente svergognato che è stato destituito, perché ormai il suo modo di gestire la giustizia era talmente evidentemente non più credibile che è stato destituito. A succedere il giudice Otranto Gustavo Ceral, che fa sicuramente il mestiere del giudice, non che sia un ruolo che ci piaccia, ma nella misura in cui adesso ci vuole una verità istituzionale, se non altro, per poi paragonarla alla nostra verità, perché noi pensiamo di sapere qualcosa, nonostante poi abbiamo visto che non ci sia stata un'indagine parallela, indipendente, non sia quasi stato permesso di aprire un'indagine indipendente. Noi sappiamo che è stata la gendarmeria, lo sappiamo noi, lo sanno i compagni Mapuche, che tanto hanno battuto quel rio nella loro quotidianità, quel fiume, sapendo che lì Santiago non c'era. Questo articolo del 22 di ottobre, lo dicevamo, torna a parlare di Santiago Maldonado dopo il suo ritrovamento, il viaggio del suo corpo, il riconoscimento della famiglia, il viaggio del suo corpo a Buenos Aires. Si è fermata semplicemente ufficialmente a dichiarare il riconoscimento, e quindi a dichiarare che sì, il corpo era di Santiago Maldonado e che non aveva segni diciamo visibili di violenza. Vi abbiamo già detto quanto sia ormai introiettato nella mappa genetica di cileni ed argentini, memori delle torture durante le dittature, quanto questo non sia un segno credibile del fatto che non ci sia stata tortura. Perché per quanto da noi ancora si disquisisca tanto su cosa è tortura e cosa no, invece in questi paesi si sa che ci sono degli esperti della tortura, persone che ti possono picchiare e torturare 2 giorni e tu possa uscire poi da un commissariato senza neanche un livido. Sappiamo quanta scienza c'è in merito a questo da parte dei boia, dei torturatori, delle tradizioni argentine e cilene. Quindi anche la stampa dichiara che nonostante manchino questi segni di violenza, questo non significa che lui non abbia subito tortura. Per quanto noi sappiamo che la verità è che Santiago nei mesi scorsi nel fiume non c'era, perché ce l'hanno detto persone di cui ci fidiamo, vi ripeto, intanto le hanno detto le istituzioni che l'hanno cercato 3 volte, avvalendosi di tantissimi mezzi, dalla scientifica ai subacquei, ai cavalli, l'abbiamo detto tante volte, il corpo di Santiago non era mai stato trovato. E ce lo dicono anche i compagni delle comunità Mapuche, che appunto, come sapete, in quel fiume ci vivono. Cosa significa questo? Per esempio, l'autopsia ancora non ha reso chiara la causa della morte. Questo è un momento, è un passaggio molto importante, perché chiaramente se si dice che non ha segni di violenza, probabilmente non ci sono neanche segni di arma da fuoco. Quello che noi sappiamo è che abbiamo detto da subito, anche se poi ci siamo forse quasi pentiti, è che Santiago non sapeva nuotare e quindi potrebbe essere stato obbligato a tirarsi nel fiume, come tristemente nelle cronache degli omicidi della polizia in Argentina già è accaduto. Sappiamo che aveva tantissimi vestiti addosso, quel giorno faceva un freddo incredibile, il 1° agosto, e sicuramente se non si sa nuotare con tanti vestiti addosso, sicuramente questo non è semplice. Ma sappiamo pure che se una persona non sa nuotare, probabilmente da sola nel fiume non ci si butta.
Sì, quell'articolo in particolare al quale fai riferimento, Marta, parla anche di una paura che aveva Santiago verso l'acqua.
Sì, verso l'acqua,
quindi
esatto.
Già questo è un po' strano, no? Di una persona che aveva tanta vestimenta, si parla nell'autopsia di 31 kg in più del suo,
esatto,
peso, no?
Al suo
corporale,
peso. Esatto.
Che faceva questa
tanti
questa
maglioni di lana, un grande giaccone,
giusto,
insomma.
3 pantaloni,
sì, esatto.
Per esempio. Questo non toglie la responsabilità dello Stato, perché subito si è detto, ed è stato lo stesso Geral, il nuovo giudice, che ha detto non ci sono stati o non si hanno scoperti segni di violenza, no? Questo non toglie di nuovo la responsabilità alla gendarmeria, ma
esatto.
Ancora, come magari ha fatto troppo presto il giudice Otranto a dire, perché nei primi giorni senza nessuna perquisizione, praticamente senza nessuna inquisizione, aveva detto sicuramente è morto, senza le prove,
esatto.
Anticipandosi,
diciamo che questa sua dichiarazione è stato 3/4 del crollare del suo ruolo istituzionale, no?
Giusto,
se
sì,
tu sei
tra
un
tante
magistrato,
cose.
Esatto, tra le tante cose credo che questa abbia colpito molto, anche perché si è vista proprio come una manovra no, l'incumbrimento di copertura di quello che sarebbe dovuto accadere,
diciamo, una manovra politica, direi io,
una manovra
quando
politica,
si parlava tanto di non politicizzare il caso, ma lo stesso ha fatto il giudice Geras al dire non si sono trovati segni di violenza.
Di violenza
si deve aspettare, ancora mancano di fare delle autopsie.
E soprattutto, si deve approfondire. Soprattutto se questa dichiarazione non dà e non leva niente alla verità, perché farla?
Dopo, come diceva un giornalista politico, pure Miguel Bonasso, se un corpo non ha ma nessun segno di violenza, già un po' strano un corpo, voglio dire, di questo tipo, oltre a quelli che può avere
scomparso dal 1 agosto, ritrovato il 20 ottobre, insomma,
così immacolato, voglio dire, trovare un corpo così immacolato oltre a quello che può essere restare nell'acqua per tanti giorni, già è un po' strano. Quindi dobbiamo ancora aspettare le autopsie che continueranno a farsi.
Poi sembra un po' che noi qua precorriamo i tempi, chissà, forse l'abbiamo fatto sparire noi Maldonado, forse abbiamo la palla di vetro. Un'altra cosa di cui avevamo parlato è delle foto che sono girate, che mi hanno fatto molto arrabbiare, insomma, l'avete sentita, ho perso un po' il controllo all'inizio della trasmissione della scorsa settimana, un po' me lo rivendico, perché mi chiedo come intanto mi meraviglia quanto noi militanti riusciamo a diventare stupidi davanti a un social network, secondo mi chiedo quanto riusciamo a disumanizzarci davanti a un monitor di un computer e riuscire a mettere la foto di un cadavere di un nostro fratello che non è della nostra famiglia. Cioè, io mi chiedo, se fosse stato un vostro parente, in una mattina immediatamente sono girate le foto del cadavere di Santiago, esattamente mentre ore prima la famiglia chiedeva rispetto. Beh, insomma, mi hanno fatto tanto arrabbiare. Dopodiché bisogna dire che queste foto che sono girate fanno vedere un corpo che, insomma, non sembra un corpo morto da tanti mesi, non sembra un corpo che è stato nel fiume una settimana, questa è la cosa più importante, ma già qualcuno comincia a dire, beh, ma quel fiume di notte riesce ad arrivare anche a meno 12 gradi, quindi quel corpo si può essere mantenuto. Allora, ancora si continua a parlare come se fossero certezze di dati assolutamente effimeri, che poi noi possiamo prenderli e guidarli verso la nostra verità. Questo lo facciamo da prima che uscissero, perché, vi ripeto, noi abbiamo degli elementi di verità in cui crediamo fermamente, e sono quelli che nessuno ci toccherà e che ci faranno la nostra verità accanto a quella che sarà poi quella istituzionale. Ci sono tante cose strane. Il giorno stesso che l'abbiamo ripetuto, il giorno stesso che Santiago è scomparso, nessuno aveva chiesto di irrompere nella comunità e creare degli scontri, nessuna istituzione aveva ordinato alla gendarmeria di irrompere nella comunità, avevano solo chiesto di liberare la strada, e potete andare a cercare, insomma, ci sono tanti video. La strada la stavano chiudendo Santiago e altre 7 persone. Non c'erano le masse a bloccare la strada, quindi non solo non si spiega perché quello che era stato richiesto come liberare una strada, riaprire l'agibilità di quella strada chiusa da 7 persone, poi fosse diventato un operativo di quella forza, di quella potenza,
di
no?
100 persone, come hai detto, esatto. Tu erano 7 Mapuche, il compagno Santiago, 8 in totale, l'operativo ordinato soprattutto per Nossetti, il secondo del Ministero di Sicurezza, perché Otranto in quel momento aveva permesso, come tu hai detto bene, soltanto liberare la strada, ma non addentrarsi nel pull-off di Cushamen, 100 ufficiali di,
esatto,
gendarmeria.
E allora qua è questo paragrafo che vorrei provare a tradurre, pagina 12, lo chiama la sequenza. Ovvero, come ha rivelato il periodista, il giornalista Oreaso Verbischi, il numero 2 del Ministero della di Sicurezza, Pablo Nocete, ovvero il vice della Burrich, che tanto abbiamo pensato in questo tempo, ha viaggiato a sud, quindi dalla capitale, quindi verso la Patagonia, per così arringare alle forze di sicurezza contro i Mapuche. La riunione si è svolta a Bariloche il 31 luglio, il giorno prima della sparizione di Maldonado. In questo incontro i ministri di sicurezza, la procuratoria del Rio Negro e i capi della polizia del Rio Negro e Chubut, che sono appunto, diciamo, i distretti della zona dove tutto è accaduto, hanno ascoltato assombrati le esposizioni feroci di Nocetti, che ha insistito che bisognava attuare senza ordine giudiziario e utilizzando la figura della flagranza, quindi entrare nonostante il permesso, inventare che lì per lì stava succedendo una cosa per cui bisogna intervenire. Non si sa bene cosa, visto che, appunto, se andate a vedere i video riguardo alla sua sparizione, si vedono loro che tra l'altro non hanno neanche fatto delle barricate enormi, insomma, liberare quella strada non deve essere stato un grosso lavoro, non sarebbe stato un grosso lavoro, e invece è finita che appunto queste 8 persone per liberare la strada vengono perseguitati ancora prima che si avvicini i militari, cominciano a sparare palle di gomma e non solo, fino a che a perdere, diciamo, il controllo della situazione.
E Santiago e altri compagni sono perseguitati verso il fiume.
E corrono verso il fiume, perché il fiume, appunto, una volta attraversato, può essere, diciamo, una barriera. E lì Santiago si ferma e sparisce. Quindi, come vedete, a circondare questa storia di mistero, chiamiamolo mistero, non è solo la sparizione di Santiago in sé, ma tutto un disegno che si muoveva in maniera più o meno lecita con gli attori sempre istituzionali e ufficiali, diciamo, ma si muoveva in quel limite flebilissimo che è legale o l'illegale. Questo ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato, per esempio, della commissaria che si trova in Santa Rosa delle Leghe, no? Che si trova questo commissariato che si trova all'interno delle terre de Benetton, che non si capisce bene poi da chi prende gli ordini, come se con la divisa prendessero gli ordini dai loro superiori e senza divisa attuassero sotto ordini civili. Diciamo che probabilmente la ricerca della verità durerà ancora molto, ci vorranno ancora dei giorni, perché ci sono degli esami anche che richiedono del tempo per capire effettivamente quanti saranno gli altri così le motivazioni della morte, i giorni, insomma, diciamo, delle cose della mera scienza, appunto, della patologia umana, che purtroppo però ci faranno arrivare un po' a capire o a non capire delle cose, ma sicuramente, insomma, poi ce le spiegheremo in un altro modo. Questo è quello che riguarda, appunto, la sparizione di Santiago e Lecciuga, detto anche il Santi, che sono tutti soprannomi che, non lo so, forse ci fanno sentire il patata e Lecciuga. Chi di noi non c'ha una comitiva con qualcuno chiamato in un nome così? Esatto, Santiago era un po' uno della nostra comitiva, perché era proprio uno di noi. E allora io, per continuare a parlare di Mapuche, ma chiudere un po' questa... Dimmi.
Nel frattempo, adesso sì, dopo la notizia del ritrovamento del corpo, sì, tutti gli organismi di diritti umani hanno convocato a una manifestazione a Buenos Aires, se non sbaglio, per il 1° di novembre o il 3 di novembre. Adesso sì, si sono messi d'accordo tutti e finalmente si farà questa manifestazione nella città di Buenos Aires.
Sì, tra l'altro io invece, per così, siccome ho detto che non vorrei parlare della politica argentina, invece, proprio grazie a te, Mariano, ve lo vorrei far sentire una cosa piuttosto inquietante.
Sì, perché questo si è conosciuto tra il ritrovamento del cadavere e il giorno delle elezioni, che sono stati 2 giorni, 3 giorni prima, no? Il ritrovamento del corpo. E lo stesso il governo ha avuto tempo per far conoscere alla popolazione, perché questa era l'idea quando si parlava, no, della politicizzazione del caso, di far conoscere questo che sicuramente sentiremo tra poco.
Allora, sì, ci sto provando, non trovo il canale del mixer, ma vabbè, adesso in qualche modo ci proviamo. Io intanto, mentre, appunto, perché ve lo voglio far sentire bene, voglio anche tradurvi le domande che vengono fatte. Sì, spieghiamolo. Allora, diciamo, sono, mentre appunto la famiglia, il ritrovamento arriva disarmantemente pochissimi giorni dopo, prima delle pochissime ore, direi quasi 48 ore prima delle elezioni, e già questa cosa viene vista con un certo sospetto e fa una certa puzza. La famiglia de Santiago chiede, nonostante siano già organizzati tanti cortei in maniera anche autonoma, chiede di non cadere nel tranello della strumentalizzazione politica e quindi di non partecipare a nessun corteo in maniera totale prima delle elezioni, che richiesta che io credo sia più che comprensibile. Dopo questa richiesta, direi il giorno dopo, quindi l'unico giorno prima delle elezioni, questo credo che fosse un sondaggio che arrivasse, che tu ti suonava il telefono e tu rispondevi, no? Quindi
Questo audio a me mi è arrivato per i miei compagni di Radio FM in Transito, quindi sì, una cosa che...
Quindi è una cosa che si riceveva questa
giusto.
Telefonata a casa e si veniva a sentire questo e veniva, arrivava questo questionario in cui adesso, insomma,
si facevano delle domande sul caso Santiago Maldonado e come si chiedeva, no, ognuno che ascoltava questo sondaggio, perché era un sondaggio telefonico,
intanto
come
si chiedeva
poteva
se...
incidere.
Allora, prima si chiedeva se si aveva un interesse rispetto alla questione del caso Maldonado, quindi se sì, se no, o se chi se ne frega. Quindi premi uno se sì, premi due se no, premi tre se non ti interessa.
Fin lì, diciamo, potrebbe essere considerato normale. Per sapere, anche se è una forma di lavorare che ha questo governo in Argentina, con questo che si chiamano i focus group, dipende l'opinione che loro hanno di questi diversi focus group, vanno verso una politica o diverse dichiarazioni, perché anche dal primo giorno le seconde, anche terze e quarte linee di questo governo argentino andavano in massa, no, a tutti i mezzi di comunicazione per parlare di cose che non sapevano, semplicemente per incidere nell'opinione pubblica. E questo si è voluto fare con questo sondaggio, giusto come dicevi tu, 48-24 ore prima della elezione.
Quindi la seconda domanda era: chi secondo voi sta facendo di più per risolvere la questione del caso Maldonado? Il governo federale, quindi il governo, prema 1, l'opposizione, prema 2, nessuno dei due, prema 3. E la terza domanda è: quanto diciamo la rivelazione delle questioni, di quello che si sta per sapere, la verità sul caso di Santiago Maldonado, poteva influenzare il proprio voto? Se molto, prema 1, se poco, prema 2, se non lo influenzerà, prema 3. Allora, adesso io capisco che il senso di democrazia ormai comincia a diventare qualcosa di molto relativo, ma capite bene che il giorno dopo delle elezioni che devono riconfermare o meno, perché Macri non vacillava, spieghiamolo, queste erano delle elezioni come di conferma, diciamo, o meno dei gruppi parlamentari, in linea di massima, ecco, non funziona esattamente come da noi la giustizia argentina, ma in linea di massima era così, e quindi capite bene che questo poteva essere, insomma, una cosa molto un sondaggio di una certa rilevanza. Ma secondo te questo sondaggio a firma di chi è? Del governo federale, che chiaramente ha i poteri
Sì, almeno per l'informazione che io avevo, sì, questo sondaggio è stato fatto e si è fatto conoscere, sì, per il governo, voglio dire, l'interessato diretto in sapere l'opinione della popolazione o dell'elettorato, in particolare ore prima delle elezioni, era soprattutto da parte del governo questo interesse.
Ecco, allora io intanto sono riuscita, è veramente inquietante e ve lo facciamo sentire.
En la desaparición de Maldonado. Si tiene mucha, presione 1. Si tiene bastante, 2. Poca, 3. Ninguna, 4. Si no tiene opinión, presione 5. ¿Quién cree que está haciendo más para esclarecer qué pasó con Santiago Maldonado? ¿El gobierno nacional, la oposición o ninguno de los dos? El gobierno nacional, presione 1. La oposición, 2. Ninguno de los dos, 3. ¿Usted podría llegar a cambiar su voto de acuerdo a las noticias del caso Maldonado o no cambiará su voto por este tema? ¿Podría cambiar su voto? Presione 1. ¿No cambiará su voto? 2. Si no tiene opinión, presione 3. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.
¿Dónde está Santiago Maldonado?
Irrumpió en la pool of Ushamen. todos los rincones, todas las esquinas. Pero todos sabemos que te llevó gendarmería. Cuando de nuestra historia de a poquito nos estábamos sanando, nos dieron esta puñalada en la herida que estaba cicatrizando. De nuevo se ensañaron contra un pibe solidario. De nuevo el desprecio racista contra los pueblos originarios. De nuevo no hay nada, de nuevo es el mismo viejo nudo en la garganta. De ver demonizado a todo aquel que se levanta. Por eso no tengan ninguna esperanza, que no nos van a doblegar. Porque olvidar para este pueblo es como dejar de respirar. Es por los 30.000 y los pueblos originarios masacrados. No van a parar, no vamos a luchar y vencer en tu nombre, Santiago.
La tierra con nuevas formas de cultivar, traerá semillas de otros planetas y el pueblo sus frutos consumirá.
Santiago, ¿dónde estás, Santi? Santiago, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás?
Un coro, come se volessimo continuare a chiederlo finché non ci dicono la verità, come se non l'avessero trovato. È un po' difficile accettare questa verità davanti così a tanta... come si dice, a tante notizie effimere, a tante parole dette senza senso, a tante verità cercate pure se non esistono. Rimane un dato, il dato era che Santiago era andato a sostenere il pull-off in resistenza dei Cushamen, che come abbiamo detto tante volte è una comunità che soffre molto della repressione, non è nuova. Quello che è successo a Santiago è accaduto nel marco, nel quadro di una repressione che la comunità de Cushamen vive veramente da tantissimi anni, come accade a tantissime comunità mapuche in resistenza da una parte e dall'altra, ovvero in Cile, nel Huallmapu e nel Puelmapu, nella parte cilena e nella parte argentina.
Sì, sì. È una questione che si deve capire e si permette di capire meglio. Quando sappiamo che di nuovo Nocetti, il secondo del Ministero di Sicurezza, capisce alla popolazione mapuche come dei terroristi, come succede già da tanto tempo nello Stato del Cile. Questo è lo che giustifica questo accanimento contro la popolazione mapuche. Per questo voleva utilizzare Nocetti, la figura della flagranza, per andare contro di loro, di nuovo con quell'accanimento, quando non aveva nessuna ordine legale. L'anno scorso avevo letto io, quando lui deve fare, diciamo, l'informe del primo anno di lavoro del Ministero di Sicurezza, lui aveva planteato la situazione mapuche non come una situazione che si inquadrava magari dentro di chiedere il rispetto di un diritto costituzionale, come lo è, perché di nuovo la Costituzione argentina riconosce la preesistenza di tutti questi popoli e pertanto il riconoscimento dei suoi diritti, no? Culturali pure, per rispettare, voglio dire, la loro cultura e quindi rispettare l'importanza che c'ha la terra, il territorio per loro, no? Qua confrontano degli interessi. E lui in questo informe non vedeva e non vede questa situazione così, se no come quasi un attentato alla sovranità argentina.
di nuovo prendendo la teoria o l'ipotesi, direi, dello Stato cileno. Così mi pare che si permette spiegare il perché di questo accanimento del governo attuale di Mauricio Macri contro il popolo mapuche, che ovviamente in Argentina non ha vissuto sempre la migliore realtà, però era diversa in questo senso a quello che succedeva da tanti anni, per esempio, in Cile.
Allora, sì, tra l'altro io, appunto, della repressione nelle comunità mapuche, in questa di Cusciame ne abbiamo fatta una puntata in particolare, in cui abbiamo per esempio mandato l'audio di una irruzione durante un tranquillo giorno di vita in una comunità mapuche, di un'irruzione delle camionette in maniera violentissima, che appunto camminando sopra animali o raccolti di legna, quello che trovavano, che circondano quella che è la scuola elementare e la riempiono di gas lacrimogeni. Una scuola elementare. Andiamo oltre le case, la violenza repressiva di Cile e Argentina sui bambini mapuche, sui giovani mapuche, non ce la dobbiamo dimenticare mai, non è nata da oggi. I mapuche lì vivono da sempre, da più di 500 anni che esistono poi questi nuovi stati, questi che prima erano appunto il reame del re e poi sono diventate le repubbliche. Oggi qualcuno appunto mi girava questo articolo di Repubblica di un po' di tempo fa, in cui si facevano delle dichiarazioni abbastanza assurde. Io non ne volevo riparlare oggi perché è piuttosto datato. Parlava proprio dell'onco Facundo Cionesuala, di cui torneremo a parlare tra brevissimo, perché è un po' il perno di quello che è successo in questa storia, e appunto dicendo che gli indigeni sono tornati lì dal 1600 al 1800, non se ne sono mai andati, vivono lì da migliaia di anni, ecco, sono le loro terre ancestrali.
E chi c'era prima, allora?
Esatto, chi c'era prima, chissà, forse c'era il re, capito? E il re è andato lì, non ha trovato nessuno, i mapuche sono caduti dal cielo nel 1800, sono andati lì. Insomma, così come diceva per esempio che Macri cercava di chiedere alla sua collega presidenta delle estradizioni o comunque di collaborare nella repressione mapuche, e la presidenta ce le storceva il naso.
Però quello è veramente una mancanza di rispetto, sì, alla storia, sì, alla
soprattutto
scienza.
Soprattutto non mi sembra che la Bachelet abbia molto storto il naso, visto che oggi sono 4 mesi della detenzione. Oggi sono 4 mesi della detenzione di Facundo Cionesuala, di nuovo arrestato dopo essere stato processato e assolto. Di nuovo arrestato, non si capisce bene per quali motivi, 4 mesi fa. Senza motivazioni giuridiche, non ci sono ancora delle accuse scritte, ancora non si sa perché Facundo Cionesuala sia stato di nuovo arrestato, e si chiede l'estradizione al Cile proprio perché si vuole processare nuovamente, chissà perché in Cile poi, no? Forse perché lì c'è un'accusa di terrorismo che può arrivare molto prima che in Argentina. Questo sempre la mia palla di vetro me lo dice.
No, credo che vogliono farlo per farlo sotto la legge cilena.
Esatto, per ancora farlo sotto la legge cilena, che è ancora più pesante.
Giusto.
E quindi ricordiamo che il lonco Facundo Cionesuala, che è un uomo che mette un terrore assoluto a questi stati, perché comunque è fermo su delle posizioni che sono quelle del popolo Masión Mapuche, noi non possiamo vivere.
Sì, è il più radicale.
Esatto, è il più radicale, sicuramente.
Sì.
E questo è il più radicale perché è quello che parla credo con la maggiore chiarezza e con la prettamente da Mapuche, ovvero la nostra vita è legata al nostro ambiente e il capitalismo, perché addirittura i Mapuche dicono che il re di Spagna, quando è arrivato, è stato addirittura più clemente delle attuali democrazie, e questo parole dei Mapuche, non sono le mie, e quindi, senza con questo per carità voler salvare il re, e quindi insomma probabilmente è più disarmante nella sua chiarezza, perché porta subito a galla in maniera molto diretta quali sono gli attori, il capitale, parla dell'anticapitalismo, parla dell'imperialismo, e invita con un certo vigore anche la società civile a levantarsi, comunque a scendere in piazza, perché per quanto possano sembrare diverse, poi sono lotte molto molto affini, quella difesa del territorio. Semplicemente forse noi siamo un po' più contaminati e ce la siamo un po' dimenticato, ecco.
Sì, no, la sua radicalità è totalmente giustificata e basata su idee molto chiare che Facundo Cionesuala esprime di una forma anche molto molto chiara, e con delle parole pesanti, perché interpellano, no, per analizzare, per questionare altre cose di questo sistema nel quale tutti noi viviamo, no?
E allora, insomma, la portavoce di Facundo Chonesuala, Soraya, che abbiamo ascoltato anche negli audio, nelle nostre trasmissioni, e Andrea, anche lei è una portavoce della stessa comunità, infatti in un'intervista hanno chiesto direttamente al giudice di usare la stessa attenzione nelle perquisizioni alla ricerca di Santiago che è stata usata nella comunità di Cushamen, anche nella stanza di Benetton, esattamente come è stata fatta eruzione a Cushamen, essendo Cushamen ora ed essendo stato trovato un corpo che si è poi definito essere quello di Santiago Maldonado, ricordiamolo, in terre di proprietà della impresa Benetton di Luciano e Marco, mi sembra che si chiami Benetton. Quindi voglio dire, è come se appunto trovano un corpo a casa mia e se la prendono con la domestica, no? Insomma, una cosa un po' così mi sembra. Quindi giustamente le portavoce hanno chiesto che si cercasse anche a casa Benetton, visto che comunque i territori dove loro vivono e dove i civili e i militari scorrazzano di giorno in un modo e di notte in un altro. In questa il tempo purtroppo stringe, perché poi quando si ha tante cose da dire vola in maniera particolare. Un'altra cosa che io voglio raccontare è che appunto la storia di Facundo Chonesuala credo che metta paura, perché come diceva la Machilin Conao quando era agli arresti e si vedeva negare gli arresti domiciliari, la loro radicalità è radicale anche nelle loro scelte. Ci sono dei prigionieri politici che stanno quasi a 40, 145 giorni di sciopero della fame e non hanno paura di morire. Io quando ho visto le foto pensavo che fossero persone adulte, sono dei giovani che ormai sono ridotti veramente al limite della resistenza e della morte. La stessa Machilin Conao, come Maci, quindi diciamo una sorta di sciamana, comunque di autorità spirituale importantissima, non solo come presenza ma anche come trasmissione della cultura, era disposta a morire perché non vede più un valore alla sua esistenza nella misura in cui è slegata dai suoi boschi, dal suo fiume e dalla terra con cui lei è assolutamente in armonia per il proprio ruolo. Facundo Chonesuala probabilmente la sua radicalità mette paura anche in questo. Queste persone sono disposte a giocare la propria vita per l'importanza di questi valori. In chiusura io vorrei invece darvi anche una bella notizia, che probabilmente è l'ennesima conferma di quanto effimera poi siano i processi lunghi, estenuanti, spesso appunto fatti di arresti senza una denuncia vera, fatti di anni e mesi infiniti di carceri preventivi dentro le prigioni cilene e argentine, perché non si cerca la colpevolezza ma si cercano dei motivi per tenerli in galera, quindi si viene arrestati ancora prima di sapere il motivo, ancora prima che se ne trovi uno valido. Oggi la notizia è quella della liberazione, appunto dell'assoluzione totale, quindi della conseguente liberazione della Machilin Conao, ve lo ricordate, anche lei alla sua tenera età di 67 anni, un estenuante sciopero della fame e della sete che gli ha fatto poi avere gli arresti domiciliari e che non erano sicuramente l'obiettivo della sua lotta, visto che insomma lei e gli altri Mapuche, compagni Mapuche, stavano pagando una condanna, non si sa bene a cosa, di un anno e cinque mesi di carcere preventivo dopo in un processo che non è mai iniziato in modo o nell'altro, che era appunto la casa Lushinger Macai, che riguarda appunto questo incendio della tenuta di questi terratenenti, che poi arriva a coinvolgere la casa e trova dove appunto questa coppia trova la morte. Lushinger Macai, tra l'altro, proprietari che avevano ereditato queste terre dalle famiglie nei secoli e di cui vengono accusati appunto questi compagni Mamuche e la Machilin Conao. Sono stati assolti, lo diciamo oggi, quindi non trovati colpevoli. C'è un bellissimo video della comunità che li aspetta fuori e del sorriso fermo, quasi con la certezza di sapere che prima o poi, se non lasciati da soli e non lasciate da sole, sarebbero usciti di là. Questo è un po' quello che dobbiamo fare. Io oggi mi sarei voluta soffermare un po' di più su Luciano Benetton. Il tempo scorre, ma prometto di rimandarla giovedì prossimo, perché nella questione Luciano Benetton tutto questo a noi ci serve saperlo da quest'altra parte per capire chi è Luciano Benetton e cosa fa, quanto la moda, diciamo i colori di Luciano Benetton siano la mera facciata colorata, perché poi invece Luciano Benetton è deforestazione, è veramente devastare la terra per cercare le risorse minerarie, oppure aprirla e dividerla in due per farci passare le autostrade, farci gli autogrill o schiantarci un aeroporto. Questa è ciò che in soldoni fa Luciano Benetton, al di là dei suoi pochi negozi sparsi in giro per il mondo, cari e immagino anche pieni di precari. Quindi io direi che io sempre ringrazio i miei compagni e le mie compagne della rete Mapuche di Milano, per cui tutto questo per me è possibile anche con una certa sicurezza, nel senso che arriviamo a una verità collettiva, perché altrimenti la mia personale non sarei mai in grado di portarlo qua. Ringrazio Mariano che così è venuto un giorno a curiosare in questa radio e non l'abbiamo più mandato via, anche perché io poi ho un rifiuto della politica istituzionale italiana, non ce l'avrei mai fatta andarmi a studiare quell'argentina, c'ho proprio un odio a priori, quindi ti ringrazio veramente tanto. Tra l'altro, insomma, ormai cominci a essere una voce nota, no? Visto che ti mettiamo in mezzo in diversi spazi. E chiaramente, insomma, ringraziando da adesso tutte e tutti coloro che sono veramente affini a questa causa, che io lo ricordavo l'altro giorno qui nell'assemblea della radio, ho conosciuto quando nell'anno che non vi dico, ma ormai un bel po' di anni fa, sono arrivata universitaria in questa radio e sulla porta c'erano due enormi adesivi che boicottavano Benetton e che quindi forse dobbiamo ricordarci che negli anni tutti noi ci siamo un po' spaventati di tante cose che invece ci hanno un po' chiuso, forse ci hanno concentrato su noi stessi. Invece io credo che aprire a queste lotte, anche semplicemente imparare a creare dei collegamenti, e quindi Santiago, Cushamen, Benetton, con tre tappe siamo arrivati a casa nostra, eppure siamo partiti dall'Argentina, quindi abbiamo anche noi modo di poterci assumere la nostra responsabilità per quanto riguarda appunto Santiago Maldonado e non solo, ma anche la casa Mapuche. Tra l'altro, appunto, la prossima trasmissione, oltre a parlare di Luciano Benetton, poi mi piacerebbe anche parlare un po' di quanto anche in Cile e in Argentina il caso di Santiago Maldonado a livello sociale, ma perché è una domanda che ci siamo posti in tanti, a cui io non ho saputo rispondere, si è fermata forse alla desaparición e non è riuscita ad arrivare alla causa Mapuche. Allora, non che non ci sia motivo in Argentina di continuare a parlare di desaparecidos, visto che giustizia non è mai stata fatta sui desaparecidos della dittatura, tantomeno è stata fatta in Cile, quindi sicuramente è una ferita ancora aperta. Però quanto invece è difficile da Santiago non fermarsi alla desaparición forzata in tempo di democrazia, ma riuscire a fare il passaggio successivo e quindi portare tutte le persone che hanno manifestato per Santiago a sostenere invece anche la causa Mapuche. Ma immagino che anche questo non sia proprio un discorso da 5 minuti, quindi lo rimandiamo alla prossima puntata. E allora, siccome già mi avete scritto in tre che quella canzone vi è piaciuta tanto, anche a me disarmantemente, da brividi ed emozionante, io ve la metto come sigla di chiusura. Già l'idea di metterla a me vengono i brividi. E allora, come sempre, io vi lascio a un mezzedes anche per questo giovedì, come sempre per tutte e tutti coloro che sono privati della propria libertà. Un abbraccio forte e a giovedì prossimo.
Quizás porque protesté, porque uso rastas y barba. Prejuzgan con mala hazaña, con su escala de valor, mi artesana condición de dar alegre batallas. Tengo mensaje grabado en la piel de mis hermanos. Yo que creo en la igualdad de los pueblos ancestrales, siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad, conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Cantaré un rap con locura, traigo sonrisa que dura. Cosa está salada, siento que zumba las balas, nos empujan hacia el río. Vienen gendarme de arriba, sigo esquivando los tiros, ya es toda una cacería. ¿Y qué le voy a hacer si a mí me atrapa gendarmería? Yeah. distancia de mi ser, no sé dónde me llevaron. La ministra en su descargo dice que todo es normal, que la justicia va a actuar mientras se lava las manos. Y me buscan con descaro, lo mismo que me agarraron. Ay, corran pruebas sin cesar y miran para otro lado. Confunden con datos falsos, dicen que no estuve allá, que no se puede probar que debo andar extraviado. Pero yo no estoy perdido, yo estoy desaparecido. El pueblo clama conmigo que no hay perdón ni hay olvido, y castigo a los culpables. Quiero aparecer con vida, que terminen las mentiras.